Non so che ne è già di voi, ma il mio cuore è nella gioia per la grazia, per la fedeltà di Dio, per la sua parola. Abbiamo cantato, non è meraviglioso? Sì, ha parlato a noi, fratelli e sorelle, e si è rivelato a noi. E ha un piano di grazia, di salvezza meraviglioso, e noi siamo una parte di esso e siamo felici che ben presto lo vedremo. E questa sera siamo venuti in grande attesa che il Signore ci benedica grandemente dalla sua grande grazia. Per iniziare vorrei leggere una parola in Apocalisse 1. Dopodiché il fratello Alfred Borg pregherà con noi. Vogliamo alzarci per leggere Apocalisse 1, i tre primi versetti. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Amen. Preghiamo tutti insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo per il privilegio di essere qui questa sera e ti preghiamo, vieni tu in mezzo a noi e benediscici dalla ricchezza della tua grazia. Ti ringraziamo per i cantici meravigliosi che abbiamo sentito e cantato. Ti ringraziamo per la tua parola preziosa, la rivelazione di Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Signore. In questa sera possiamo contare sulle tue benedizioni. Manda l'unzione e la guida del tuo Santo Spirito in mezzo a noi. Benedice il nostro fratello. Manda la tua parola e rendi ogni cosa in buona salute. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Degno sei tu. Potete sedere. Oggi faremo una breve introduzione, però lo stesso voglio dire a tutti, dare a tutti il benvenuto sperando che tutti si sentano a loro agio, in particolare coloro che non conoscono la nostra lingua, che nonostante tramite la traduzione possono partecipare in tutto, a tutto e che possono ringraziare il Signore. Se mi volete capire oggi, guardate qua tutto questo mazzo di email che sono arrivati con dei saluti. Sono stati mandati da tutto il mondo. Se le voglio leggere tutti, penso che se ne va una mezz'ora. Ma siamo riconoscenti a Dio e tutti i nostri fratelli che hanno scritto da tutte le parti del mondo e che sono collegati con noi e con il Signore, devono sapere che noi apprezziamo questo, apprezziamo che hanno ricevuto e creduto quello che Dio ha mandato per noi in questo tempo e che sono benedetti tramite questo. Oggi non darò i nomi e nemmeno le città, poiché è successo anche che alcune volte ne ho dimenticato due o tre e allora era dispiacente, ma che tutti siano benedetti, in particolare naturalmente in Africa, dall'est al sud e nel centro e fino all'ovest, tutta l'Africa e in tutti i paesi, in tutte le lingue, ringraziamo. Abbiamo saluti particolari dal fratello Wallström e dal fratello Graf, dal fratello Genton e tanti altri ancora hanno telefonato e non ho più scritto i nomi, ma sanno che noi apprezziamo anche i loro saluti. Oggi abbiamo visite dall'Inghilterra. Sono 17 fratelli, sorelle che sono venuti da Londra o da Manchester, da Buckingham. Che il Signore le benedica in particolare. Dall'Italia, il fratello Gerlando e il fratello Forestieri, c'è il fratello Trapani e tutti voi. Che il Signore Dio vi benedica e sia con voi. Dopo abbiamo saluti che il fratello Schmidt ci ha trasmesso e viene dall'Ural, dall'Ucraina, da Grodno, dalla Russia. Anche per questo siamo riconoscenti, che tutti ascoltano, tutti sono collegati e possono essere benedetti per la parola benedetta e preziosa e santa che Dio ci ha dato per grazia. Per mezzo dello Spirito Santo ce l'ha rivelata, ma per primo la predica deve arrivare affinché Dio la possa rivelare. La fede viene dalla predica e la predicazione viene dalla parola di Dio. Brevemente parleremo di Israele e di quello che sta succedendo per il momento e anche con quello che sta succedendo nel nostro paese, nelle grandi chiese, quello che sta succedendo nelle due grandi chiese. I personaggi più importanti nella politica e nelle chiese hanno firmato un documento e il titolo di questo documento era Finiciamola con le separazioni nella chiesa e il loro programma. Hanno scritto 500 anni di separazione nelle chiese sono sufficienti. È quello che si è potuto leggere nelle notizie cristiane, evangeliche, delle chiese evangeliche. E se vediamo i nomi che ci sono, vediamo che è arrivato il tempo che questa ferita mortale sta guarendo, è guarita, e tutti coloro che erano nella la prigione della Babilonia torneranno nel grembo della madre, come è scritto in Apocalisse 17. La scrittura si adempie realmente davanti ai nostri occhi. Un'altra parte, possiamo essere grati al di sopra di ogni altra cosa di avere sentito la chiamata, che abbiamo seguito la chiamata e che Dio ci ha fatto la grazia di prendere sul serio anche Apocalisse 18, uscite popolo mio, affinché non partecipate ai suoi peccati, ai suoi giudizi. La chiamata fuori in questo tempo è il periodo il più importante di tutta la storia della salvezza. Dopo abbiamo quello che succede con Israele. Fratelli e sorelle, abbiamo sentito tutti cosa è successo da il trattato di Oslo, e alcune cose succedono anche dietro le porte chiuse, e anche la Knesset non dà istruzione o delle cose che succedono, quello che fanno tra il Vaticano e Gerusalemme, quello è le condizioni che mettono anche al riguardo del Monte Sion o altri monumenti o altri posti intorno a Gerusalemme. Fratelli e sorelle, ci sono sempre di nuovo possiamo insistere sul fatto che Gerusalemme deve essere internazionalizzata e che la supremazia colui che è rispettato da tutto il mondo. Vediamo veramente che il tempo è molto molto vicino. Quando si tratta di trattati di pace, allora non parliamo di Berlino oppure dell'Unione della Germania o dell'Europa, ma si parla soltanto ancora di Israele e di Gerusalemme e dell'Oriente, e vediamo che veramente tutto si adempie e Gerusalemme sarà una pietra d'inciampo per tutti i popoli, come è scritto in profeta Zaccaria. E riconosciamo a ciò veramente che il tempo è molto vicino. E lo dico ancora una volta, prima di entrare nell'annuncio della parola, non si parla della pace a Washington, a Mosca o a qualche altra parte, ma tutto è indirizzato in un luogo, in un paese, in una città, si concentra lì, e la città che Dio ha scelto, il Monte Sion, che Dio ha scelto, ed è di questo che si tratta. E si tirano la proprietà delle cose, eccetera, ma noi ringraziamo il Signore che Lui veglia, che il suo popolo trova grazia, e quando tutti avranno fatto la loro parte, allora Dio farà anche la sua. Per me, fratelli e sorelle, e voi tutti nel mondo intero, che siete collegati con noi. È meraviglioso di vedere che Dio ci ha rivelato la parola profetica per grazia e che realmente per il ministero profetico del nostro tempo abbiamo potuto entrare nel consiglio di Dio e possiamo capire le cose che stanno succedendo con l'aiuto di Dio e le possiamo mettere al loro posto. E vediamo a ciò quanto è avanzato il tempo. Noi tutti ci ricordiamo forse cosa è successo 50 anni fa. Era marzo 1963. C'è stata l'apertura del settimo suggello, o dei sette suggelli, e vorrei notare qualcosa del primo suggello, qualche piccoli pezzi, e anche dall'ultimo. Nel primo suggello è stato predicato il 18 marzo 1963. Il fratello Branham dice: in Ebrei, capitolo 4, c'è scritto che la parola di Dio è più tagliente che una spada a due tagli. Penetra fino in fondo. È una rivelazione dei misteri del cuore. E quest'uomo non era un riformatore, è un che rivela i misteri di Dio, le annuncia, le cose che erano nascoste. Dov'è la Chiesa? Come è avanzata, come ha proseguito? E come sarà la parola di Dio? E chi è che si avanzerà all'ultimo con la parola, pienamente con la parola? Poiché deve riportare la fede dei figlioli alla fede dei padri, lui che è la fede originale dell'inizio, deve essere ristabilita. Tramite il settimo angelo della Chiesa. Io amo questi misteri dei suggelli. I riformatori non hanno capito fino in fondo e non avranno potuto mai, non hanno avuto la rivelazione. Adesso guardate un attimo, Malachia 3, 23. In alcune Bibbie ci sono quattro capitoli e sarebbe capitolo 4, 5 e 6. Scrivetevi questo passo biblico. È un profeta e riporta e svolge il cuore dei padri verso i figli verso i padri, e noi aspettiamo che quest'uomo si faccia vedere e sarà così semplice che milioni passeranno oltre a questo e soltanto un piccolo gruppo lo accetterà. Pensate a ciò. Allora, quando Giovanni ha dovuto venire, era stato profetizzato che prima della venuta di Cristo doveva venire la voce nel deserto. Malachia l'ha visto. Vedete nel terzo capitolo, versetto 1. Allora c'è la venuta di Elia che è descritto. colui che precederà la venuta di Cristo, dice io non sono del certo sicuro. Potete dire, fratello Branham, potrebbe essere il versetto 23, vi devo correggere. Gesù ha detto che è nel capitolo 3, versetto 1, che si trova questo, leggetelo. E in Matteo 11, 10 si può leggere anche. Il Signore ha detto, se potete capirlo, e ha detto, e ha parlato di Giovanni, e ha detto, è colui di chi è scritto, vedete, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. E dopo, leggete Malachia, versetto 3, versetto 11. Alcune persone cercano di utilizzarlo per Malachia 4, 6. No, non è giusto. Vedete, in Malachia 3, 4, 5, 6, dopo questo, io vi mando il profeta Elia. E dopo questo il mondo sarà completamente bruciato e i giusti cammineranno sulla cenere di colui dei malvagi e allora si entrerà nel millennio. Se vi girate nella rivelazione o in Apocalisse, non so, allora il messaggero vedrete quello che doveva fare negli ultimi giorni e riconoscerete che deve essere un profeta, deve aggiustare quello che i riformatori non hanno visto e le deve mettere nell'ordine biblico, come Matteo 8 essere in accordo con Atti 21 se non c'è la rivelazione biblica. Vedete, il profeta di Malachia 3, 4, 6 deve credere all'originale e riportare ai padri. E questo avverrà alla fine. Dopo viene la preghiera alla fine del settimo suggello che è stato predicato il 24 marzo del 63. Ti prego che tu stai vicino al nostro caro fratello predicatore Neville, riempilo di grazia, di potenza e dagli l'intendimento per poter dare agli agnelli di Dio questo cibo accumulato o immagazzinato. Allontana la malattia da lui, Signore, e che ciò possa avvenire. Ma se la gente si ammala, allora che si riferiscono e si ricordano del sangue puro che agisce di Gesù Cristo e che sta sull'altare. Ti prego che allora ricevono immediatamente la loro guarigione. Mantieni tu la potenza di Satana lontana, che le scoraggia, che li vuole scoraggiare. mantiene la potenza di Satana lontano, che li vuole scoraggiare, o che li vuole far, che vuole fare in modo che entrano in idolatrie, che mantiene tutto ciò lontano da loro e tienili nella tua parola, accordalo, Signore. Dopo ti chiedo ancora, Signore, che mi aiuti, e mi vuoi aiutare, perché io sono sempre più debole e so che i miei giorni sono contati, perciò ti prego per il tuo aiuto, che possa essere fedele e sincero, Signore, affinché posso essere capace di portare questo messaggio e così fin quando è stabilito per me e fin quando dovrò lasciare, quando arriverò al fiume del quale già le onde si avvicinano. Oh Dio, che posso allora dare questa spada a qualcuno che sia sincero e che porta la verità. Noi sappiamo tutti che il Signore ha mandato i suoi messaggeri e prima e dopo, sempre. E quando qualcosa di particolare doveva avvenire, e che è avvenuto, Dio ha sempre avuto i suoi servi, ha rivelato loro cosa doveva avvenire. E se leggiamo molto attentamente, vedremo che sempre le promesse hanno avuto il loro adempimento quando qualcosa di particolare avveniva. Di già abbiamo sentito adesso dal fratello Branham cos'è successo e le ho voluto leggere con voi insieme, poiché Giovanni non era qualcuno qualsiasi, era un uomo mandato da Dio, era un mandato da Dio con un dovere che il Signore aveva mandato, aveva detto: vedete, io vi mando il mio messaggero. E con questo passo ognuno doveva sapere chi era Giovanni, che era Giovanni che doveva venire davanti a lui. Il Signore l'aveva già in qualità di io sono Yahweh, l'aveva detto: vedete, ecco, io vi mando il mio messaggero e spianerà la via davanti a me. È potente quando si può giungere questo Antico Testamento e che ci può parlare e che poi si può seguire la scia dall'annunzio fino all'adempimento di tutto ciò che il Signore ha detto. In breve, adesso lo sottolineeremo, nel nostro tempo Dio ha adempiuto la sua parola, ha adempiuto le sue promesse, che diceva: vedete, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore, prima che il sole perda il suo chiarore, che si trasforma in oscurità e che la luna perde il suo chiarore, alla fine del tempo della grazia, Dio ha mandato il suo servo. E come abbiamo letto, per riportarci all'inizio, per volgere i cuori dei figlioli alla fede dei padri, per riportarli. Perciò il messaggio dell'ora è tornare alla parola. E se vogliamo adesso rendere la cosa più chiara ancora, il fratello Branham ha nominato Matteo 11, ma finché tutti sappiano che Dio fa ogni cosa secondo la sua parola e che tutto si può controllare, si può verificare, e che perlomeno due, tre o più passi biblici sono scritti che testimoniano che è stato adempiuto quello che è stato annunciato. Qui in Matteo 11 abbiamo questi versetti, dal versetto 9, Matteo 11, versetto 9. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Si può leggere di nuovo in Luca 7, ancora, versetto 27. E nel versetto 13 qui leggiamo più avanti, versetto 13 di Matteo 11. Nello stesso capitolo 11 fino a 13. In verità io vi dico che tra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Dopo viene la cosa potente e gloriosa. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Luca 16, 16. La legge e i profeti sono rimasti fino a Giovanni, dopodiché il regno di Dio è stato annunciato. Versetto 12. Dai giorni di Giovanni il Battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Si potrebbe leggere quello che sta scritto in Genesi 32, quando Giacobbe ha lottato con Dio e si esclamò: non ti lascio fin quando mi benedici. Fratelli e sorelle, una conversione non si sperimenta in sogno oppure mezzo addormentati, ma si deve passare per la porta stretta. Una conversione è un lottare fin quando si è arrivato e di avere ricevuto da Dio la certezza della salvezza, di essere diventato un figliolo di Dio. Più avanti, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Perciò era un profeta promesso, come il nostro Signore amato è il Messia promesso, il Salvatore, come già è promesso da Genesi 3 fino alla fine, e che tutte queste promesse hanno avuto il loro adempimento. Perciò le due cose erano promesse. Era promesso il Messia e anche colui che doveva preparare la via. E lo stesso si trova nel nostro tempo. Leggiamo ancora un po' quello che il ministero di Giovanni Battista riguarda il ministero di Giovanni Battista. Per primo in Luca capitolo 1, affinché capite bene nel contesto. Luca 1, leggiamo dal versetto 15. Luca 1, versetto 15. Denn er wird groß vor dem Herrn sein, weil und berauschen. Poiché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e, ascoltate bene, e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Per preparare al Signore un popolo ben disposto. E adesso leggeremo come questo avviene in Matteo capitolo 3. Matteo 3. Abbiamo la predica di Giovanni Battista e quello che ha detto lì si è adempito a Pentecoste. Avete ben sentito? Matteo 3, versetto 11-12. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Lo possiamo leggere ancora una volta? Giovanni parla a coloro che battezzava nell'acqua e dice loro: da parte di Dio io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me non vi battezzerà non qualsiasi, ma voi che ascoltate adesso il messaggio e che vi fate adesso battezzare, che siate ubbidienti e che siete stati riportati a Dio, voi siete il popolo gradevole o benevole, voi che avete creduto al messaggio e che vi fate battezzare, a voi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Il battesimo nell'acqua è anticipato il battesimo dello Spirito Santo. Andiamo in Atti 2, affinché sappiate che il ministero di Giovanni Battista non è stato invano, ma che era quando il Signore è venuto ha trovato un popolo che era preparato e che ha potuto essere battezzato con spirito e fuoco. Qui in Atti capitolo 2, Atti 2, versetto 33. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Perciò era un popolo preparato e credevole, che era separato da ogni cose religiose che si fanno, e credevano al messaggio che avevano ascoltato, sentito. Quindi, quando è stato sparso lo Spirito Santo, Dio ha confermato questo, che tutti coloro che erano presenti sono stati battezzati con lo Spirito Santo. Ma non soltanto questo, ma i primi 3.000 che si sono aggiunti e che appartenevano ancora a questi, anche loro è stata data la promessa. Possiamo leggerlo più avanti in Atti capitolo 2, al versetto 37, udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di, parla di voi di nuovo, parla di voi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E chi legge ancora il versetto 41 vedrà che quello che sta scritto qui, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. E in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Cos'è che deve essere dimostrato qui? Quando Dio dà una promessa. Vedete, io vi mando il mio messaggero davanti a me. E quando sta parlando, sta scritto di lui che tramite il suo ministero verrà preparato un popolo gradito da Dio o benevole. E quando l'uomo di Dio poi dice io vi battezzo con acqua per ravvedimento, ma colui che viene dopo di me era prima di me ed è più grande di me, lui vi battezzerà di Spirito Santo e di fuoco. Fratelli e sorelle, si potrebbe leggere ancora tutti altri passi biblici fino a Matteo 17, si potrebbe leggere dove il Signore parla della sua parola, dove la conferma. La domanda è di cosa si tratta oggi? Qual è la promessa che il Signore ci ha dato? Abbiamo detto poco tempo fa qui, la promessa principale del nostro Signore si trova in Giovanni 14. Io vado a prepararvi un posto e torno per prendervi affinché lì dove sono siate anche voi. Ma in relazione con la realizzazione di questa promessa, Dio ha detto che un profeta come Elia dovrebbe venire o viene e ristabilirà ogni cosa, riporterà ogni cosa al posto giusto. Fratelli e sorelle, è certo che tutto all'inizio del nuovo patto avevano sentito il messaggio di colui che era stato mandato da Dio e che si sono fatti battezzare, hanno creduto quello che quest'uomo di Dio aveva predicato o predicava. E così ancora e adesso non si può passare accanto o oltre a quello che il Signore ha promesso pensando di poter essere trovato retto davanti a Lui. Ho letto questi passi spesso e in particolare ancora in Matteo capitolo 17, dopo il ministero di Giovanni Battista, il nostro Signore ha detto ancora molto chiaramente, leggiamolo, Matteo 17, versetto 10 e 11. E i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E gli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Questa è la promessa che il Signore ha dato nel Nuovo Testamento dopo il ministero di Giovanni Battista. L'ha confermata e ha dato per risposta per noi. Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Non l'abbiamo detto spesso come Elia ha preso queste 12 pietre secondo le tribù di Israele e che ha costruito quest'altare e che ha posto l'offerta sopra e che l'ha annaffiato con l'acqua di sopra e che si è avanzato davanti a Dio e ha detto quello che sarà manifestato oggi, che tu sii il vero Dio in Israele e che io sono il tuo servo e che ho fatto tutte queste cose secondo la tua parola. Allo stesso modo, fratello Branham ha portato anche l'insegnamento della divinità e li ha rimesso nuovamente sul candelabro. Non tre Dio eterni che sono d'accordo insieme, ma un eterno, un vero Dio vivente d'eternità in eternità. E questo unico vero Dio si è rivelato a noi all'inizio del secondo patto in qualità di Padre nel cielo e nel suo figliolo sulla terra e nella Chiesa per mezzo del suo Spirito. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. E modi diversi di rivelarsi dell'unico stesso Dio affinché adempere il suo consiglio di salvezza secondo Galati 4, che per dare l'adozione. E questo è tutto grazia, è avvenuto tutto per grazia. Ho detto che in marzo saranno 50 anni dall'apertura dei suggelli. Da quel tempo in cui il fratello Branham ha dimostrato veramente chiaramente e ha iniziato il ministero di insegnamento, non soltanto di evangelizzazione o di preghiera, ma di rivelazione di Gesù Cristo, rivelazione della parola e della volontà di Dio. Per vedere, e così vediamo cos'è accaduto, cos'è stato fatto. Dio ha rivelato veramente tutto quello che doveva essere rivelato. Nessun uomo ha bisogno di preoccuparsi, nemmeno su Apocalisse 10. Nessuno ha bisogno di preoccuparsi a questo merito, poiché presso Dio è tutto in ordine. Abbiamo soltanto bisogno di entrare nell'ordine di Dio. Quello che è successo 80 anni fa, e il tempo è passato veramente molto veloce. 11 giugno 33, questa esperienza soprannaturale e grandiosa, quanto il Signore è sceso in quella nuvola e che con voce di tuono ha detto queste parole, come Giovanni Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu verrai con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Potete capire forse meglio tutti questi anni che sono passati, e per me non sono 80, ma sono almeno 50 anni in tutti i casi. In tutti questi anni sono passati e gran parte dei credenti sono nell'attesa che il Signore torna. Questo pensano anche alcuni, che dovrebbe essere da tempo già avvenuto, ma non può venire fin quando l'ultimo non è stato ancora chiamato. Guardate in mezzo a noi, guardate nel mondo intero, ancora Dio chiama, il Signore chiama. E se chiedo oggi quanti sono stati chiamati l'anno scorso, alcune mani si alzerebbero, ma voglio dire con questo che sappiamo di tutto ciò che il Signore già ha fatto, ne abbiamo capito e lo dobbiamo trasmettere. Come già avete sentito, come il fratello Branham ha detto nella predica del primo suggello, si tratta di tornare alla fede vera, originale, e che tutti coloro che si fanno battezzare nel nome di Gesù Cristo, che devono aspettarsi un Pentecoste, che lo Spirito Santo deve scendere, perché hanno tutti quanti diritto a ciò. se Giovanni già diceva io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dietro di, dopo di me vi battezzerà con spirito e fuoco, per favore accettatelo, prendetelo e dite: Signore, mi appartiene, appartiene alla restaurazione, che tu ci battezzi con spirito e fuoco, che tu hai un luogo di, dove ti manifesti e ti riveli sulla terra. Il Signore ha ripreso il messaggero, ma il messaggio ci è rimasto e possiamo testimoniare davanti al cospetto di Dio che tu possiamo veramente mettere ogni cosa nell'ordine biblico, non abbiamo interpretato nulla, ma che la santa parola di Dio e la rispettiamo pienamente e lasciamo a Lui di fare e di agire il finale. Gente pensano e pensano che è una cosa da non poter sopportare, per esempio quelli, i sette spiriti, e che ci saranno sette uomini particolari. Altri credono e che questi sette uomini faranno sentire i sette tuoni. Chi può capire tutto quello che si fa con l'eccitazione di fratello Branham? Perché non vanno a cercare nelle scritture le sette spiriti di Dio, sono i sette spiriti di Dio e i sette messaggeri delle chiese sono stati sempre i sette messaggeri delle chiese, e le sette coppe di e le, i sette angeli che suonano le trombe sono gli angeli. Dobbiamo lasciare ogni cosa dove si trova e allora e il resto ci sarà, si verrà rivelato con lo Spirito di Dio. Vediamo ancora quello che vogliamo qui fare risaltare. Le promesse di Dio che riguardano prima della seconda venuta di Cristo. La promessa era che doveva riportare ogni cosa al posto giusto, doveva ristabilire. E questo è la promessa che dice, va insieme con la promessa che dice: io vado a prepararvi un posto. Questa è una promessa principale, ma la promessa che è collegata con questa è la promessa che il messaggio deve precedere la seconda venuta di Cristo e che i cuori dei figlioli devono essere riportati all'inizio, all'originale, devono essere riportati. Perciò, come ai giorni di Giovanni Battista, tutti coloro che hanno trovato grazia presso Dio non hanno più ascoltato gli scribi e i farisei, ma come in tutta la Giudea si radunavano vicino al Giordano per ascoltare la voce di colui che era scritto in Isaia 40, una voce si fa sentire nel deserto. Non sono andati a seguire un uomo. Chi credeva il messaggio di Giovanni Battista credeva Dio che ha detto: vedete, io vi mando un messaggero davanti a me. E noi non crediamo a Paolo o a Paolo o al fratello Branham, ma crediamo a Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Rispettiamo quello che il Signore ha promesso. Ne parleremo anche a questo soggetto, come già diverse volte i figlioli della promessa credono la parola della promessa, accettano, ricevono quello che il Signore ha detto. Facciamo un riassunto nel nostro tempo. Sono tante cose che succedono, come già l'abbiamo detto. Questa unione delle religioni, questa unione di tutte le chiese cristiane ecumeniche, dovunque ci sono delle unioni, e vedete, si riferisce anche a Giovanni 17, che dice affinché siano tutti uno. Anche la parola deve essere lasciata com'è. Per la grazia di Dio abbiamo riconosciuto che Dio non è in un'unione e non si trova una relazione con Lui, ma si tratta di una schiera che è uscita fuori. Come è scritto, voi mio popolo mio, uscite fuori e non toccare niente di impuro, e così vi accetterò e mi sarete figlioli e io vi sarò il vostro Dio. Chi credeva allora ascoltava quello che Dio aveva a dire e ha accettato il messaggero di Dio e il messaggio, è andato nel Giordano e si è fatto battezzare, e coloro, e giustamente sono loro che hanno ricevuto questa promessa quando ha detto: io vi battezzo con l'acqua, ma colui che viene dopo di me è più grande di me e vi battezzerà. Insiste qui su: è Lui che voi che mi credete, voi che siete ubbidienti, voi che vi siete fatti battezzare, che vi siete messi a parte e che sopportate tutte le critiche che vi fanno e che andate la via del Signore, a voi battezzerà con spirito e fuoco. Fratelli e sorelle, aspettiamo questo. E in quanto siamo i credenti che hanno sentito l'ultima chiamata, non apparteniamo a coloro che aspettano qualcosa di soprannaturale a marzo. Ci sono sempre di coloro che credono e si raduneranno a marzo e faranno l'avvicino a questo canyon dove c'è stata quella rivelazione, si raduneranno là al posto dove il fratello Branham ha ricevuto questa istruzione dal Signore. Ma noi non abbiamo bisogno di fare un pellegrinaggio, non abbiamo bisogno di dare dei tempi e momenti, ma dobbiamo riconoscere il tempo, l'ora e il messaggio che il Signore ci ha dato in questo tempo. E penso che noi tutti che siamo radunati qui, anche coloro che sono qui per la prima volta, capite, non si tratta di un programma religioso, ma qui si tratta della parola santa di Dio che è predicata e che siamo collegati con Dio e che le promesse che Lui ci ha dato le mettiamo sul candelabro E riconosciamo questo, come abbiamo cantato nel cantico, io lodo la grazia meravigliosa che mi ha trovato me peccatore. Come dice fratello Branham, il peccato originale è l'incredulità. L'incredulità. E di dubitare a quello che Dio ha detto e ha fatto sapere. E così di nutrire questa incredulità. Il fratello Branham l'ha appoggiato molto questo. Il peccato originale è l'incredulità. E il nemico viene sempre di nuovo per mettere dubbio, dicendo, sì, è veramente vero così? È vero. Guardate nelle scritture. Se è in accordo con le scritture, dopo diciamo, non sarà un mese di marzo che deve essere festeggiato, ma quello che Dio ha rivelato per grazia deve essere ancora portato avanti affinché tutti coloro che sono da Dio siano insegnati da Dio e che diventiamo un cuore e un'anima per grazia. Per favore, in questo fin di settimana si tratta di questo tema principale, il ritorno di Gesù Cristo, che è stato promesso, e le promesse, la promessa che devono avvenire prima e che ancora si adempiono fin quando suonano le trombe e che il Signore tornerà per prendere i Suoi. Credo con certezza, e lo dico davanti al cospetto di Dio, abbiamo parte in questo tempo a ciò che Dio ha promesso. Ne abbiamo ricevuto la partecipazione, abbiamo sentito l'ultima chiamata e in tutti i punti ci siamo lasciati correggere, che sia stata la divinità, il battesimo, qualsiasi soggetto o insegnamento, ci siamo lasciati correggere, non abbiamo mescolato nulla, no, ci siamo messo da parte e non abbiamo preso della vecchia pasta lievitata. Come Paolo ha scritto, siamo diventati una pasta senza lievito, una pasta verità. E la Chiesa di Gesù Cristo è come era all'inizio, secondo 1 Timoteo 3,15, colonne e fondamento della verità. Solo la parola di Dio, non c'è nessuna interpretazione, ma soltanto quello che Dio ha detto nella sua parola. E questo è che noi crediamo ed è questo che predichiamo. Le due promesse, quella del ritorno del nostro Signore e quella che deve anche avvenire e che si sta adempiendo, poiché ancora il messaggio è apportato in tutto il mondo e oggi ancora sono tanti nel mondo intero che sono collegati con noi e tutti coloro che ascoltano e vedono con noi devono anche sapere, devono sapere per sempre. Non abbiamo seguito delle favole fatte d'uomo, ma abbiamo la parola profetica che è stata messa sul candelabro e per grazia ne abbiamo ricevuto la rivelazione. E noi che siamo all'ascolto della parola di Dio e che siamo radunati abbiamo capito di cosa si tratta adesso. Penso che nessuno da Nizza o dalla Romania o da molto lontano sarebbe venuto soltanto per ascoltare una qualsiasi predica, ma abbiamo il diritto, fondati sulla parola di Dio, di essere portati all'ultima novità nella parola di Dio, ed è il nostro dovere e la nostra responsabilità davanti al Signore di apportare l'ultimo messaggio, e puro e chiaro come il cristallo. E tutti coloro che si aggiungono e che non hanno ancora avuto un'esperienza di salvezza diretta con il Signore, cari amici, accettatelo semplicemente, che Dio era in Cristo, Dio è Spirito, e si è manifestato in Cristo nella carne, in una fodera, ed è stato adempiuto che Dio era in Cristo e che ha riconciliato il mondo con se stesso. Credetelo, i vostri peccati, le vostre colpe, tutti i vostri misfatti le ha presi su di Lui. È stato il messaggio principale che Giovanni Battista ha predicato. Ha detto: vedete, questo è colui, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Era il nocciolo della predicazione, era l'agnello di Dio, colui che portava via il peccato del mondo. Dopo, l'agnello di Dio è stato crocifisso, ha versato il suo sangue e ci ha dato il pieno perdono. L'ho notato qualche parte. Gli eletti di Dio hanno veramente, realmente hanno un perdono che coinvolge tutto. L'hanno ricevuto da Dio, nessuno può condannare ancora, nessuno può, ma deve essere accettato quello che Dio ci ha donato. Il riscatto, pieno riscatto, che Lui ci ha donato in Gesù Cristo per grazia. E annunciamo la salvezza, e la possiamo anche sperimentare per grazia. Tutto quello che ci è stato dato ci appartiene. Accettatelo e adorate. Credete in Gesù Cristo, il vostro Signore e il vostro Salvatore. Allora si adempierà, tutti coloro che l'accettarono, gli è stato dato di diventare figlioli di Dio, tutti coloro che credono nel suo nome. Credete oggi, credete come Pietro ha detto nella sua prima predica: ravvedetevi e lasciatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo. Lasciatemelo dire ancora una volta, come è stato alla prima venuta del Signore, c'è stato un tempo profetico e il Signore aveva annunziato tutto quello che era stato annunziato, ha dovuto adempiersi, e tutti coloro che avevano trovato grazia davanti a Dio sono andati a ascoltare il messaggio e hanno ricevuto grazia anche da Dio. E così ancora oggi nel nostro tempo la promessa del ritorno del Signore è la promessa di quello che deve avvenire prima del ritorno del Signore. E come allora è stato scritto da Giovanni Battista, che è stato Lui a preparare un popolo gradevole davanti a Dio, così deve avvenire ancora adesso. E Paolo ha detto in 2 Corinzi, capitolo 11, che Cristo si presenterà, si vuole presentare una vergine pura. E quando siamo in relazione con lo sposo, dite: chi è che vuole da noi fratelli che la sua sposa abbia ancora dei contatti con altri uomini? Tutto finirebbe. Allora bisogna dire questo. Per favore, non ci deve essere di prostituzione nello spirituale, ma quando si fa un patto con Dio non si deve più rompere. Dio ha detto: io mi voglio fidanzarmi a voi nella fedeltà per l'eternità. La sposa dell'agnello non farà più prostituzione spirituale. Ha lasciato tutto e aspetta di essere presa allo sposo, aspetta che ci sia le nozze. Quindi aspettiamo nella grazia, aspettiamo nella parola e rimaniamo nell'amore per adempiere la nostra preparazione e anche il perfezionamento per grazia. Potete credere che abbiamo trovato grazia davanti a Dio e che Dio veramente ci ha accettati, che è stata la sua chiamata e che è la sua parola che è venuta fino a noi e che è l'ultimo messaggio prima del ritorno di Cristo. E questo per dirlo, per appoggerlo ancora una volta, del 33 fino adesso sono passati tantissimi anni, sono passati l'uno presso l'altro. Come ho detto già, certamente avremmo preferito che il Signore fosse già tornato. Alcune cose ci sarebbero state risparmiate nella nostra vita, ma credetemi, il Signore non si ritarda mai, non verrà mai troppo tardi. Quando il tempo arriva, quando il tempo è adempiuto, e così ancora adesso, gli anni vengono, vanno, e come Pietro ha scritto, il Signore non si ritarda con la promessa come alcuni pensano, ma è pieno di pazienza perché non vuole che alcuni che sono predestinati si perdano, ma che l'ultimo sia ancora chiamato. E lo credo con certezza che l'ultimo messaggio e preceda il ritorno di Gesù Cristo e che tutti coloro che sono predestinati alla vita eterna e che sono predestinati a far parte della sposa dell'agnello non vanno più di qua di là, ma accettano. Una cosa che il nostro Signore ha fatto ancora nell'Antico Testamento, il nostro Signore Dio ha detto: vedete, io vi mando il mio messaggero davanti a me che preparerà la via. Gesù Cristo è il Signore, c'è soltanto un Signore, è il Signore Dio e Dio è il Signore, è rivelato. E siamo riconoscenti con tutto il cuore che possiamo credere, come le scritture lo dicono. A Lui, l'Iddio fedele, eterno, sia reso la lode la gloria, l'adorazione. È Lui che ha pensato alla Sua parola e che pensa alle Sue promesse, le porta ad adempimento, che in questo ultimo periodo ha mandato una parola profetica e tutti gli insegnamenti. E noi possiamo ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese, alla Chiesa. Per finire questi tre versetti ancora di Apocalisse 1, ascoltare e credere quello che sta scritto, non quello che si vuole aggiungere, ma come sta scritto e quello che sta scritto in Apocalisse, capitolo 1. L'abbiamo qui, dobbiamo prenderla a cuore. È scritto: rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Vedete, io vi mando il mio messaggero, l'ha fatto sapere per mezzo del suo angelo, e Giovanni ha ricevuto la rivelazione. E per quale scopo? Era per darlo, per trasmettere quello che gli era stato dato. Versetto 2. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Abbiamo 22 capitoli e ne abbiamo parlato in un libro, e tutti possono, che vogliono una spiegazione o qualche cosa, possono leggerlo. E versetto 3, beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Se 2000 anni fa è stato potuto dire perché il tempo è vicino, cosa dobbiamo dire noi oggi? Il tempo è vicino, il tempo è molto, molto vicino. Il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, è molto, molto vicino. A Lui si è reso la gloria di Dio Onnipotente, che ha portato il suo piano di salvezza, che manifesta e che possiamo averne parte, che sia ringraziato perché ha messo la nostra attenzione su quello che Lui sta facendo e ha fatto nel nostro tempo. Per favore, pensate in breve, quante milioni di fratelli pentecostali sono passati oltre a quello che Dio ha detto, ha fatto, ha mostrato. Festeggiano le loro feste, ma passano oltre a quello che Dio fa. E così riconosciamo da una parte che non hanno ancora trovato grazia davanti a Dio, poiché chi ha trovato grazia davanti a Dio, allora gli fa sapere le sue vie, gli fa e gli fa conoscere le sue vie anche per la sua Chiesa. E nel nostro tempo, io per parte mia sono riconoscendo a Dio per questo grande privilegio che mi ha dato di poter sapere, sentire queste cose, di poterlo trasmettere ad altri, quello che Lui ha promesso per il nostro tempo e che ha fatto nel nostro tempo. Al nostro Signore sia la lode e la gloria, e per ogni cosa, anche per questa sua parola in questa sera. Alziamoci per pregare, cantiamo il coro "Così qual sono, io vengo a te". Se alcuni si sentono interpellati e che hanno sentito la chiamata e che appartengono anche a questa schiera che vuole essere pronta, che sarà pronta al ritorno del Signore, allora prendetelo a cuore oggi, oggi. Se ascoltate la sua parola, se ascoltate la sua voce, il suo invito, venite, venite, passate dalla porta stretta, passate dalla via larga alla via stretta, abbandonate il mondo e tutto quello che porta alla perdizione e che il mondo porta con sé. Come il Signore ha detto, voi non siete di questo mondo, come nemmeno io sono di questo mondo. E ha domandato che fossimo guardati nelle cose spirituali e non influenzati con tutte le cose diverse che avvengono in tutte le parti, con delle unioni qui e unioni là, ma che possiamo essere uniti con Gesù Cristo, il nostro Salvatore, radunati con Lui e anche tra di noi, uniti e diventare un cuore, un'anima. Abbiamo alcuni che vogliono consacrare la loro vita al Signore, possono alzare la mano brevemente affinché preghiamo per loro. Grazie, sono alcuni. Che il Signore benedica tutti dalla sua grande grazia. In verità, gli ultimi sono chiamati ad aggiungersi. Nessuno sa quando l'ultimo entrerà, ma come un cantico dice, potrebbe essere l'ultima volta. Potrebbe essere l'ultima volta. Poiché Gesù ti chiama, allora lascialo entrare, poiché potrebbe essere l'ultima volta. È meglio se seguiamo subito la chiamata quando la sentiamo e non aspettare a domani. Cantiamo ancora una volta "Così qual sono, io vengo a te".
Oh,
poiché deve essere tradotto, c'è la traduzione, allora non voglio chiamare avanti, così che tutti possono continuare a sentire. E tutti coloro che vuole fare la sua decisione, pregheremo gli uni per gli altri e crederemo che il Signore fedele adempie la sua parola e la sua grazia e il suo amore sia rivelato ad ognuno e a tutti coloro che lo vogliono accettare e che possono vedere la salvezza di Dio. Questa è la chiamata del Signore che ci è stata indirizzata. Abbiamo sentito e abbiamo risposto. Preghiamo tutti insieme. Signore amato, Dio fedele eterno, ti ringraziamo di cuore poiché ci hai fatto grazia e ancora chiami, è ancora tempo di grazia e tutti possono venire. Ti ringraziamo per la tua parola rivelata, per la tua volontà rivelata. Ti ringraziamo per quest'ultimo messaggio che tu hai mandato chiaro e che lascia risuonare in tutto il mondo. Benedici insieme a noi tutto il tuo popolo che ti adora su tutta la terra, tutti coloro che sono collegati con noi su internet, e che quest'anno sia un anno di giubileo, un anno di benedizione per grazia. O Dio nel cielo, benedici al di là di quanto ti possiamo domandare. Salvi, sani, liberi e confermi la tua preziosa e santa parola. A te diamo il nostro ringraziamento con tutto il cuore e con tutta l'anima. Signore amato, ti prego, dai a ogni fratello e a ogni sorella la rivelazione di Gesù Cristo, la rivelazione tramite il tuo Spirito Santo. Dacci a tutti l'esperienza piena della piena salvezza con il battesimo dello Spirito Santo e la ristorazione, tutto quello che è stato all'inizio, tutti i ministeri, tutti i doni, la potenza di Dio deve essere manifestata e sarà manifestata. Benedici in tutti i popoli e lingue, in tutte le nazioni. Benedici tutti coloro che sono collegati con noi e che tutti possano capire ogni cosa giusta. Apri il nostro intendimento per le scritture e per l'adempimento e facci grazia finché possiamo partecipare a tutto quello che tu stai facendo presentemente. Ti ringrazio di cuore che mi hai dato il privilegio di sentire le cose che hai promesso e quello che hai fatto e che le hai confermate e che le fai ancora in presente. Ti preghiamo insieme per tutti coloro che si sono aggiunti, tutti i nuovi, fai grazia e dai la rivelazione e che gli ultimi possano arrivare allo stesso livello come noi, che che ti seguiamo dall'inizio, che siamo da te tutto possibile e avrà anche questo adempimento, e che te il nostro sposo ti sarà presentato una sposa gradevole dove troverai il tuo piacere. Così era prima e così sarà. È stato scritto e la sua sposa si è preparata e si è fatta trovare in vesti di lino risplendente, lavati nel sangue dell'agnello, sigillati con lo Spirito Santo per il giorno della nostra redenzione. Grande Dio, ti ringrazio ancora una volta con il cuore per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle e per tutti coloro che già hai chiamato e che ancora chiami. A te, Dio onnipotente, l'unico vero Dio, sia la gloria e la lode in Gesù Cristo, il nome santo. Amen. Alleluia. Amen. Questo è il nostro giorno. Ancora io l'amo. E cantiamo. Chiediamo ancora al fratello Schmidt di pregare con noi. Grande Dio, a te solo sia la lode, la gloria e il ringraziamento. In Gesù Cristo il nostro Signore, poiché Signore oggi ci hai messo la tua parola davanti agli occhi, e riconosciamo che all'infuori di te e della tua parola non c'è nulla qui sulla terra. Tu solo, Signore, sei il Signore dei Signori e sei Dio dei Dei. E soltanto a te possiamo pregare. Facci grazia che la parola che è stata mandata a noi, che ci abbia parlato, ti ringraziamo poiché non è soltanto una testimonianza, ma ci ha dato anche vita. Lode e gloria ti siano dato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Ti preghiamo ancora, oh Dio, Signore, se c'è ancora un l'indomani, un domani, facci grazia di preparare i nostri cuori per accettare quello che tu ci vuoi dire. Facci grazia che quando ce ne andremo da qui, Signore, non parliamo, ma che manteniamo queste parole nel nostro cuore alla gloria del Tuo nome. Signore Gesù, fallo per ognuno di noi e noi ci vogliamo ringraziare, nostro Signore Dio, in Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.